vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Ne scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo.
Quando sorge il sole, voi vi siete già stancati della vita. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della noia. Noi corriamo sotto il sole, calpestiamo il fumo che vi fa pubblicità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via.
Dove ogni riferimento è puramente casuale. Dei giornalisti stanno svolgendo il proprio lavoro con professionalità.
Allora, che cosa abbiamo per il giornale di domani?
Questa foto di ragazzi seduti sulle panchine alle Torricelle, uno beve una birra.
Articolo su degrado, pericolo baby gang, che so, reportage della gioventù violenta tra droga e musica trap.
Che sarebbe il terzo articolo del genere in una settimana, ci sta. Che poi magari uno si chiede se il pericolo esista o no, non leggendo più gli articoli. Poi c'è stato uno sgombero di senza tetto da uno stabile vuoto in Zai, quello in cui le banche devono fare quella speculazione da milioni di euro, no?
Andiamo sul classico, blitz contro il degrado in Zai. Hanno trovato droga?
Purtroppo no.
Allora scrivi che non l'hanno trovata perché l'avevano assunta già tutta prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. E ringraziamo il questore che ci passa le veline, cazzo.
Un grande. Giusto, giusto. Poi c'è stato quel pestaggio del minorenne immigrato. Sembra da parte di alcuni militanti neofascisti, quelli con gli appoggi in comune. Dai, quelli difesi da quel famoso avvocato. Quello col busto del Duce in studio, no?
Scriviamo, rissa tra minorenni, coinvolti extracomunitari, ignote le cause, indaga la Digos. E mi raccomando, niente riferimenti a episodi precedenti.
Grande. Sull'inquinamento delle falde acquifere per via di quella ditta che ci finanzia con un po' di pubblicità.
Facciamo un trafiletto, decima pagina, intervistando un paio di consiglieri comunali. C'è chi ha ipotizzato un collegamento con l'attività del vicino stabilimento che dà da lavoro a centinaia di persone, ma l'ARPAV non ha ancora confermato le tesi degli ambientalisti.
Genio, genio. Ci hanno scoperto! Ci hanno scoperto! Hanno capito tutto, direttore, hanno capito tutto!
Tutto cosa? Chi ci ha scoperto?
Ma tutto, i titoli mistificati, i giri di parole, le omissioni, le foto di repertorio, la creazione del nemico pubblico, la compiacenza verso la politica e le aziende, i convegni patrocinati dagli industriali, le interviste concordate senza domande scomode, ci stanno smerdando di brutto, direttore!
Ma chi?
C'è un programma radiofonico che vive seziona i nostri giornali. E non li pagano nemmeno.
Cosa?
Merde.
Stiamo calmi, non saranno quattro pagliacci dietro un microfono a metterci in crisi. Noi siamo la stampa, cazzo. Ci siamo da più di un secolo.
Direttore, sono già arrivati alla centesima puntata.
E benvenuti tra i rifiuti! Puntata numero 100, si passa il chilometro, si mette la marcia!
Chi se lo sarebbe mai aspettato?
E prima di iniziare la puntata di BTR ci è arrivato un manifestino mandato dagli ascoltatori per un appuntamento di piazza, anzi due appuntamenti di piazza, il 25 aprile 2021, 25 aprile dalla parte di chi lotta e resiste,
Non è andato tutto bene, andrà meglio se prendiamo iniziativa e lottiamo. Nel giorno in cui si ricorda la resistenza partigiana e l'antifascista, ritroviamoci in piazza con lo sguardo all'oggi. Porta la mascherina gel igienizzante, ma soprattutto la volontà di prenderti cura di chi ti sta attorno. Ore 14, presidio in piazza Liberovinco. Ore 17.30, presidio in piazza Santa Toscana. Interventi, microfono aperto, mostra materiale informativo. Assemblea per il 25 aprile dalla parte di chi lotta e resiste. E nel flyerino vediamo ci sono tante tante biciclette, quindi immaginiamo che sia consigliato portare con sé una bicicletta.
Benvenuti tra i rifiuti, 100, 100. Benvenuti tra i rifiuti, puntata 100!
Turn that shit off, man! What's wrong with you, man? Get the other record!
E come già fatto altre volte, iniziamo dalla pagina, dalle pagine internazionali prese dal cassonetto per voi. La Repubblica, giovedì 15 aprile, la NATO lascia Kabul, così Biden pone fine alla guerra più lunga. Perché appunto la NATO, gli Stati Uniti in testa a seguire tutti gli alleati, fra cui l'Italia, lasciano l'Afghanistan dopo 20 anni di conflitto. E infatti l'articolo seguente, sempre dalla Repubblica, è: combattimenti e 53 caduti, il tributo degli italiani ai 20 anni in Afghanistan. In questo articolo si dice che cosa hanno fatto per 20 anni gli italiani in Afghanistan. Di tutto, hanno combattuto, hanno ricostruito, hanno addestrato e sono morti come i soldati e tutti gli altri contingenti della NATO che hanno visto i loro compagni cadere in questa missione incompiuta contro Al-Qaeda e talebani. 53 vittime quindi caduti fra i militari italiani in Afghanistan. A fianco però ci viene anche detto che i civili uccisi in Afghanistan sono stati 43.000, quindi diciamo mettendo un po' facendo questo gioco un po' squallido dei numeri, diciamo, sulla bilancia è tutto un altro peso. E quello che non dice l'articolo, appunto, che cosa hanno fatto per 20 anni italiani in Afghanistan, hanno fatto le truppe di occupazione. Ma per una guerra che tra virgolette si chiude, perché poi anche, appunto, anche in questi articoli si dice che l'Afghanistan probabilmente rischia un'altra, diciamo, instabilità, diciamo, nuovi conflitti più aperti, per quanto appunto il conflitto sia sempre stato, non sia mai fermato. Si parla adesso di Ucraina. Questo è l'Avvenire, il quotidiano quindi della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana. Ucraina, Mosca, Kiev sull'orlo della crisi, e Biden chiama Putin, incontriamoci. E c'è uno specchietto, un'analisi in cui si dice: lo zar e Xi sfidano il mondo e si difende una vicenda all'ONU, e si parla di nuova guerra fredda, parlando anche degli interessi che ci sono nella regione. In palio c'è il controllo del Mar Cinese Meridionale, in prospettiva quello dello Stretto di Malacca, dal quale passano gran parte delle merci cinesi destinate all'Europa, perché appunto in questo momento, diciamo, la Cina stia spalleggiando la Russia anche rispetto all'Ucraina. E ci parla di escalation, il monito dei russi: garantiremo l'incolumità dei nostri cittadini, gli ucraini spalleggiati dall'Alleanza Atlantica pagherete caro una nuova spirale di violenza. Fra l'altro c'è un articolo, questo da Repubblica, in cui è intervistato il presidente ucraino, che dice: l'Italia sostenga l'Ucraina, i russi nel Donbass destabilizzano l'Europa. E infatti dice: la Russia non smette di destabilizzare il nostro paese e attraverso di noi l'Europa intera, diffonde notizie false, divulga teorie di complotti, sostiene chi vuole dividere le società europee, tenta di interferire nelle elezioni in diversi paesi, promuove attacchi informatici, tutto questo in modo mirato e sistematico. Voi lo sapete bene, ma questo è nulla rispetto a ciò che sta accadendo in Ucraina orientale. Invito i rappresentanti delle forze politiche italiane di visitare il Donbass per vedere nei loro occhi, con i loro occhi, le conseguenze della guerra. E qui, diciamo, venti di guerra che si fanno abbastanza anche, rischiano di essere abbastanza concreti. Fra l'altro è iniziata l'operazione Defender Europe, questo però non se ne parla sui giornali, che vede coinvolte truppe di 27 stati, non solo europei, che diciamo, coinvolge dai paesi baltici al Nord Africa, passando per i Balcani. Fra l'altro questo ultimo giorno è uscita alcune analisi rispetto al collegamento anche fra TAV e lo spostamento delle armi per l'adeguamento agli standard NATO e l'adesione al Military Mobility Project. Infatti il corridoio Lisbona-Kiev finisce appunto con l'Ucraina, e diciamo, in molti stanno leggendo i documenti, diciamo, della NATO, hanno fatto questo collegamento, appunto, che più che le merci civili, forse la TAV servirà a portare merci militari, mezzi militari.
E adesso un articolo dell'Avvenire di mercoledì 14 aprile. La normalità viaggerà con i passeggeri, ai raggi X il rischio contagio aeroporti. E dal titolo ci saremmo aspettati di sentire di qualche marchingegno che ti leggeva i raggi X, come stavi e tutto quello che avevi dentro con tutti i tuoi ossicini. Invece no, non c'entra niente. E il fatto è che stanno facendo una ricerca chiamata effetto aeroporto su le statistiche del contagio rispetto ai viaggiatori in aereo, e comincia così: che il virus viaggi con le persone, comprese quelle sedute nelle cabine di aerei di linea o negli spazi ridottissimi dei voli low cost, è concetto chiaro e ovvio. Meno intuitivi invece sono i primi risultati di uno studio ancora in corso sulla diffusione, appunto, dei contagi, in particolare sul numero di morti provocati dal cosiddetto effetto aeroporto. Esatto. E mentre milioni di cittadini bloccati a casa cominciano a sognare di tornare a volare, almeno la prossima estate, in verità potevate volare lo stesso, l'aumento dei decessi è stato in gran parte dipendente dalla quantità di passeggeri in viaggio nei mesi appena prima e appena dopo l'inizio della crisi, spiega il professor Ricchi. Ma dopo le sue statistiche non lo confermano. Non, infatti poi dice che non abbiamo rilevato una correlazione in verità tra il volume di passeggeri aerei in entrata in aeroporti locali e il numero di decessi. Quindi la gravità del contagio non è stata direttamente proporzionale alla quantità di passeggeri in arrivo. Quello che viene indagato è stato l'effetto aeroporto su 430 aree in 39 paesi.
E qua però non si capisce come hanno fatto bene i calcoli, perché dicono che guardano il volume di traffico di passeggeri nel mondo, si è riscontrata un'enorme variazione nel numero di decessi, dai bilanci più pesanti registrati in Lombardia a quelli più blandi, cioè dei territori e delle regioni che stanno intorno a questi aeroporti che sono i più importanti. Quindi dicono effettivamente in Lombardia c'è un aeroporto e c'è stato un aumento dei casi incredibili, ma la correlazione all'aeroporto però non c'è particolarmente, forse più per tutta la parte industriale di lavoro che c'era. E chiaramente però c'è anche Oriol Serio lì in mezzo. Si è cercata allora, dicono, una correlazione tra il volume di passeggeri in volo dalla Cina alla fine del 2019 e il numero cumulativo di morti pro Covid dove sono arrivati nei paesi in entrata, ma anche qua non è stata stabilita nessuna correlazione. Quindi non riescono a trovare nessuna correlazione. Nel momento in cui la mobilità aerea è permessa, che entrino appunto 10, 100 oppure 1000 passeggeri, la differenza resta minima. E abbiamo infatti rilevato che l'interruzione in certi paesi non ha avuto alcun effetto. Quindi è stata la presenza di fattori di carattere strutturale a livello locale, come la quantità di sistema sanitario, composizione demografica, salute generale demografica, densità abitativa, frequenza dei contatti tra le persone, qualità dell'aria, qualità della vita, qualità del lavoro, non solo il numero di viaggiatori in transito ad essere decisivi, ma le politiche messe in atto per gestire il loro arrivo. E niente, questo è l'articolo, quindi non c'è correlazione tra dove andate, i viaggi che fate, se prendete l'aereo. In verità potremmo andare da tutte le parti, ma non ci fanno andare.
Ma ricordate di volare sempre col vostro cuore.
Passiamo all'articolo di Repubblica di venerdì 16 aprile. Questo articolo che è un'intervista al personaggio, dice qua, il re mondiale del risparmio.
Sogno proibito di Stefano Lorenzetti.
Quello che ha fatto Musina tutta la vita ed è diventato miliardario. Qua la frase che intitola l'articolo è Fink. Il capitalismo ci ha salvati dal virus. L'Europa impara a rischiare.
Un titolo incredibile,
sì, titolo rischioso,
titolo rischioso,
un'affermazione da
ma si sa bene cosa intenda, poi forse un po' si capisce leggendo l'articolo, che inizia così: il viso allungato, il sorriso pronto, gli occhi penetranti, Larry Fink, il CEO di BlackRock, ha creato dal nulla il gestore di risparmio più grande del mondo. Da ieri, giorno di conti trimestrali, ha annunciato che la gestione è salita a quasi 9 mila miliardi di dollari, sì, ho letto giusto.
È giusto, 9 mila miliardi, non si sa quanti zeri.
Quasi 4 volte il PIL italiano, per esempio. Questo BlackRock è un colosso globale con 16 mila dipendenti, presente in 70 nazioni, clienti in 100 paesi diversi, capitalizza 120 miliardi di dollari all'anno, e è presente tra l'altro anche a Verona. Ad esempio nelle RSA delle Torricelle, ma forse anche da altre parti.
Il progetto della RSA.
Il progetto delle RSA Torricelle, tra l'altro, è dietro anche come azionista anche ai vaccini, a più di uno dei vaccini che ci sono contro il coronavirus.
Insomma, dalle Torricelle all'internazionalità.
Sì, e in che senso dice il capitalismo ha salvato il mondo? Perché dice che con la tecnologia, ad esempio. I vaccini sono merito del capitalismo, fa una frecciatina alla Cina, che dice ad esempio c'è una cosa che noi americani e europei dobbiamo essere orgogliosi, è stato il capitalismo che ha creato i vaccini, non la Cina. I vaccini cinesi sono efficaci solo al 50%, mentre quelli da lui e della sua azienda finanziati, secondo lui, sono più efficaci. Dice che tutto il mondo sta accelerando, tutto sta accelerando, anche grazie alla pandemia. Gli chiede il giornalista: cambiamenti che resteranno? Alcuni sì, e la pandemia ha solo accelerato alcuni fenomeni, purtroppo effettivamente è così.
Come il crescere del suo conto in banca, a quanto pare.
Ha accelerato probabilmente anche quello. Quali sono i settori di cui ci si deve occupare di più? Gli chiede il giornalista, lui risponde: turismo, alberghi, ristoranti, che è l'economia che ha sofferto di più in questo periodo.
E poi gli chiede così, il giornalista gli fa: Mario Draghi, nuovo presidente del Consiglio italiano, pensi che potrà contribuire ad accelerare i tempi dell'integrazione bancaria, aiutare sul piano culturale, culturale tra virgolette comunque, cioè, è scritto così, e risponde non rispondendo in realtà, dando una delineazione del profilo di Mario Draghi. Dice: per prima cosa devo dire che Mario Draghi è un amico.
È subito.
È un leader forte, determinato, un uomo di grande integrità sul piano umano e compassionevole. È rispettato in Europa e nel mondo. È una forza della natura. Dunque ha le carte in regola per accelerare i processi di integrazione in Europa.
È uno che ti butta in acqua e poi ti dà la corda per tirarti su, tipo.
E poi gli chiede: cosa dovrebbe fare quindi Draghi per l'Italia? Dice: spero che Mario Draghi possa riaccendere l'orgoglio italiano. Ti chiedi cosa intende per l'orgoglio italiano, e si capisce dopo, perché dice: se lungo un periodo di 20 anni gli italiani avessero messo la loro liquidità al lavoro semplicemente investendo, avrebbe fatto 4 volte quel che hanno avuto lasciando i soldi a dormire in un conto bancario.
Quindi quali 20 anni vuole lui degli italiani?
Ed è quello che intende quando dice: l'Europa impari a rischiare.
Butti soldi nei nostri fondi di investimento.
E se rischi, anche il coronavirus può essere fruttuoso a livello economico. Cioè, più o meno sta dicendo questo. E poi gli dice: restando in Italia, cosa mi dice di Unicredit, di cui lei è azionista? Conosco un nuovo presidente. Da molto tempo.
È un amico.
E Andrea Rossell da 25 a 30 anni. Sì, è un amico di tutti quelli, diciamo, un po' che gli fanno.
Se hai qualche banca, sei un amico di uno che ha 9 miliardi.
Auguro loro ogni successo, ma la relazione è ottima anche con Banca Intesa e l'intera comunità finanziaria, con Poste Italiane, ad esempio. Siamo soddisfatti. Poi gli chiede, l'ultima domanda dell'articolo è: ha annunciato ieri una nuova soglia dei capitali che avete in gestione a quota 9.000 miliardi di dollari, ricordiamo 9.000 miliardi, quando arriverà a 10.000 miliardi di dollari? E risponde così: chi lo sa, forse un'ora fa.
Mamma mia, cioè,
con la rima anche.
Sa cosa? Io credo che quel numero non sia importante. Ed effettivamente immagino che quando si parla di quelle somme,
milione più, sensore, milione meno, ma cosa vuoi che sia?
Parlando di spiccioli.
Invece negli Stati Uniti, nuova rivolta, notte di fuoco a Minneapolis, Biden: nessuno sopra la legge, e se nessuno è sopra la legge forse vuol dire che tutti sono sotto la legge, questo è un po' il problema, ma vaglio a spiegare a te, presidente degli Stati Uniti, perché è successo un altro omicidio da parte delle forze dell'ordine americane. E dice appunto: la spiegazione di un tragico scambio fra la pistola e il taser della poliziotta non convince la famiglia di Duante Wright, vittima dell'ennesima uccisione di un giovane nero da parte della polizia americana. E nemmeno le centinaia di persone scese in piazza per la seconda notte consecutiva a Minneapolis, teatro ancora una volta di scontri fra manifestanti e polizia. Nella città, esplosa per settimane di fila, poco meno di un anno fa, la morte di George Floyd, è forte lo scetticismo sulla possibilità che un agente con 26 anni di esperienza possa aver scambiato il taser di plastica gialla fosforescente che portava a sinistra con la Glock 5 volte più pesante agganciata a destra. E diciamo che questa ricostruzione schematica che è un po' costretto a fare il giornalista dell'Avvenire, diciamo, toglie ogni dubbio sulla dinamica dei fatti. Poi dice appunto: la protesta per i fatti di Minneapolis dilaga in tutta l'America, da New York a Washington, da Seattle a Los Angeles. Numerosissimi attivisti e simpatizzanti del movimento Black Lives Matter sono scesi in piazza. E qualche giorno dopo, questo articolo è del 14, 17 aprile, un altro articolo su un'altra morte. Adam, 13 anni, ucciso da un agente. Video shock, aveva le mani alzate, è successo a Chicago. E l'articolo della Repubblica mischia un po' le cose, perché dice: c'è stata anche una strage per altri motivi a Indianapolis, strage con 8 morti, e dice: negli Stati Uniti può succedere che ti spari un po' chiunque, dal pazzo al poliziotto. In realtà non è che ti spara proprio chiunque, in questo caso diciamo la polizia ha molte responsabilità, ma non occorre andare negli Stati Uniti per vedere notizie di questo tipo.
No, di certo non occorre andare fino agli Stati Uniti, infatti anche se non abbiamo l'articolo, ci colleghiamo lo stesso per non fare come fanno la stampa, diciamo, locale, e parliamo di cosa è successo ad Ala nella settimana scorsa, che semplicemente è morto, è stato un uomo, è stato sparato dai carabinieri ed è morto. E l'articolo, che i tanti articoli usciti sia in Trentino che poco nel nazionale, ad esempio a Verona non se n'è parlato, sui giornali locali erano più o meno tutti così: uomo aggredisce i carabinieri con un'ascia, ci vuole il taser, eviterebbe queste tragedie. E già qua iniziamo a storgere il naso, perché abbiamo visto anche come in America anche si sono scusati i poliziotti di aver,
ci vorrebbe il taser, ucciso, così c'è una scusa pronta,
sì,
no?
Di aver ucciso il ragazzo avendo tirato fuori la pistola al posto del taser per sbaglio. Comunque poi andando a vedere anche sugli stessi poi giornali e anche dai racconti magari della madre dell'uomo, non è andata proprio così, perché l'uomo non stava aggredendo i carabinieri. Per farla in breve la dinamica, lui era in macchina ed era senza patente, c'era un blocco dei carabinieri, non si è fermato, anche perché si immagina senza patente, è arrivato fino a casa sua, i carabinieri l'hanno seguito. Una volta entrato in casa, i carabinieri sono scesi dalla macchina e arrivati al cancello dell'abitazione, poi non so se siano effettivamente entrati in giardino o no, comunque erano lì nei pressi e non erano in macchina. Lui è uscito con un'accetta e ha iniziato a colpire la macchina, però comunque ha aggredito la macchina dei carabinieri. Non è proprio uguale ad aggredire i carabinieri, per quanto poi per la legge non è che sia permesso anche aggredire la macchina, però non è neanche un termine giusto aggredire una macchina, ma semmai spaccare la macchina. E lì è stato sparato a una gamba e sarebbe poi quindi morto dissanguato, perché non sarebbe stato lasciato alla madre dell'uomo di soccorrerlo, che è un'infermiera tra l'altro, e quindi è morto dissanguato. Tra l'altro sembrerebbe che poi i carabinieri sono andati dalla madre a tra virgolette convincerla a dare una versione diversa dei fatti, dicendo: ma sei sicura che erano, ti ricordi bene, sei sicura che non erano in macchina, eccetera. Tra l'altro i giornali poi hanno cercato di subito fare un profilo di questo uomo come pazzo e pericoloso, dicendo: basta guardare il suo profilo Facebook per capire che aveva problemi psichiatrici, eccetera. Tra l'altro poi i problemi psichiatrici che aveva erano di paranoia e mania di persecuzione, e viene a dire forse, visto anche i comportamenti dei carabinieri, diciamo, ci hanno anche magari messo anche del loro. Comunque dopo questo fatto, che c'è stato un corteo proprio ad Ala contro in solidarietà, e poi c'è stato un presidio sempre in quei giorni lì sotto il carcere di Bolzano, perché poco fa è morta una ragazza in un carcere, perché infatti ricordiamo che questo è già il terzo, negli ultimi 2-3 mesi è già il terzo ucciso dalle forze dell'ordine in strada. Ma tra l'altro ricordiamo che, senza contare appunto tutti quelli morti in carcere, che sono numerosi. Infatti, come la stampa, diciamo, italiana, riesce a dare sempre molto più eco a questi fatti quando sono magari oltreoceano, per quando succedono dietro l'angolo vengono sempre un po' più infossate, c'è molta più facilità a dare una versione che non colpevolizzi il carabiniere, che tra l'altro mi viene in mente adesso non è ancora stato interrogato perché sotto shock, poverino.
Yeah.
Ed eccoci tornati alla trasmissione. Rimaniamo in Italia, non serve andare lontano, appunto, come dicevamo, però guardiamo sempre lontano e ricalchiamo, come sta per succedere in Italia, appunto, un piano di ripresa per le grandi opere. Dalle strade ai porti e agli acquedotti, varato un piano da 83 miliardi che grazie ai superpoteri attribuiti a 29 commissari potrà sbloccare 57 cantieri. Quest'anno, mentre voi siete a casa, fate le vostre cose, già ben due cantieri sono stati aperti a marzo, 5 a giugno e tanti altri, un totale di 20 cantieri quest'anno, 50 al prossimo, 37 quello dopo ancora. L'Italia ripartirà, sembrano fiduciosi, riapriranno i cantieri, la manovra Tenaglia per far uscire il paese dal tunnel del Covid e lasciare alle spalle, come un brutto ricordo, la recessione. Prevede l'ingresso sul campo di battaglia di un pacchetto straordinario di opere pubbliche. Piano messo a punto chiaramente da nuovo Draghi, che sta entrando a gamba tesa su qualsiasi cosa, assieme al ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. Prevede appunto lo sblocco di queste 57 grandi opere sparse per tutto il territorio italiano. Precisano, il 44% dei progetti riguarda il sud, tutto il resto è sud, va bene. Una nuova spinta per i consumi, uno shock, dicono, che ricalca, e qui arriva il classico tubo farlo americano, su scala comprensibilmente assai più ridotta, il piano di Biden per le infrastrutture, che già aveva portato avanti in America. Non mi sembra un buon segno, vedremo dove andremo a finire. Si affiancheranno agli oltre 70 miliardi di spinta, appunto, si avverranno dei fondi del Next Generation EU, che ormai può contare su 237 miliardi, quindi c'è in mente un piano centralizzato con tutta l'Unione Europea. E si parla, appunto, da dighe a da arsene, porti, acquedotti e soprattutto anche di alta velocità, Napoli-Bari e Roma-Pescara. Oltre ai preoccupanti 12 presidi di pubblica sicurezza con la costruzione di caserme e questure da Palermo a Milano, come se ce ne fosse il bisogno.
Ma rimaniamo sempre in tema di grandi opere, ci spostiamo nella più blasonata delle grandi opere da qualche decennio a questa parte. Andiamo in Piemonte, in Val di Susa, parliamo della TAV, anzi del TAV, e ritorna alla cronaca, appunto, purtroppo ci tocca leggerlo questo articolo sull'Avvenire di mercoledì 14 aprile. E torna la guerriglia dei Notav nel mirino anche gli operai, proprio con toni da guerra e militareschi viene descritta la situazione che si è verificata a San Didero. E inizia così l'articolo: sassate sui lavoratori del cantiere, pietre su operai edili, nella stessa frase. E la ferrovia, che da decenni ormai vede contrapposto un corposo nucleo di abitanti della Valle di Susa, e precisa, anche affiancati spesso da anarchici ma anche da alcuni partiti politici, qua ci sarebbe qualcosa da dire, ma andiamo avanti. Quello che è accaduto, dice Avvenire, è una sorta di brutto ritorno al passato. Ci sono tutti questi termini molto colorati per descrivere la situazione. Ciò nonostante, comunque, bisogna spezzare una lancia, in quanto l'articolo ci va a descrivere un pochino quello che effettivamente è successo da entrambe le parti, diciamo. Tutto è partito, appunto, dall'avvio del cantiere tra San Didero e Bruzzolo, in Bassa Val di Susa. Ci sono stati diversi scontri anche nella notte, con un bilancio di 5 feriti, cioè 4 forze dell'ordine e un operaio, e tra alcuni dei feriti ci sarebbero però anche i Notav, tiene a precisare in una piccola righetta l'articolista. L'inizio degli scontri è cominciato a mezzanotte, dopo che qualche centinaio di poliziotti, ha circondato una specie di piccolo fortino, proprio con termine, una specie di piccolo fortino dei Notav al centro dell'area che occupa il futuro aeroporto, che ha la sede attuale presso Susa, che verrà spostato. Questo fortino, appunto, è stato il castello che le forze dell'ordine cercavano di assediare mentre all'interno si rifugiavano, i Notav. E appunto sono partite diversi disordini. Alle 3 del mattino iniziano i lacrimogeni e le cariche, la gentilezza delle forze dell'ordine. Sono stati coinvolti inoltre, e questo è stato un po' il fulcro, della notizia, sono stati coinvolti in questi scontri, in particolare presi a sassate, i lavoratori della TELT, che è appunto la società italo-francese che si occupa della parte transnazionale della galleria e della ferrovia. E appunto poi l'articolo continua in un fasto di termini proprio da assedio, fortino, notavi irriducibili, l'ala più dura e tutta una cosa del genere. Sì, proprio everlasting power. Un corteo partito da San Didero raggiunge i cordoni delle forze dell'ordine, ma vengono respinti nei boschi, vengono utilizzati dalla parte delle forze dell'ordine lacrimogeni, idranti e chi più ne ha più ne metta.
Ad altezza uomo
sempre, ma ad altezza uomo vengono lanciate anche di risposta pietre dai manifestanti. E qua c'è l'indignazione appunto per il fatto che sono stati colpiti anche lavoratori. Ci sono indignazioni da parte della CISL di Torino, dicono infatti che lo Stato deve essere presente, proprio la CISL che dovrebbe, come tutti gli altri sindacati, un pochino proteggere sì i lavoratori, ma proteggere in generale non solo i lavoratori, insomma, delle grandi opere, ma in generale i lavoratori. E poi altre frasi così di questo stampo, come ne abbiamo sentite molte in questi anni: la violenza e la prevaricazione di pochi non possono sbloccare lo sviluppo di un intero territorio. E appunto ci sarebbe da parlare su quale idea di sviluppo ci sia nel territorio della Valle di Susa, ma non solo appunto di questa valle.
E la notizia che è venuta qualche giorno dopo in questo articolo, o meglio il giorno dopo in questo articolo, appunto, che un'attivista Notav è stata colpita in faccia da un lacrimogeno sparato ad altezza d'uomo e per cui è stata ricoverata in ospedale a Torino, dove è stata anzi attenzionata ulteriormente dalle forze dell'ordine, che hanno provato a interrogarla nonostante appunto le sue gravi condizioni di salute.
E ora in breve che parliamo del decreto che sarà approvato tra giovedì 22 aprile e sabato 24 aprile, cioè di quelli di questa settimana, e in vigore da lunedì 26 aprile, cioè all'inizio della settimana prossima, ci danno delle anticipazioni. Okay. Arriva il pass per spostarsi tra regioni di colore diverso, sia il giallo rafforzato, che non si sa se bene cosa sia, però comunque rimarrebbe il coprifuoco anche nel giallo rafforzato.
E che vuoi tirarlo via il coprifuoco? Dai, ci poi, sta bene con tutto.
Poi dovrebbero poter riaprire i bar e i ristoranti, ma solamente sul fuori, nel senso si può sedersi ma all'aperto, non è chiuso. E forse parrebbe che riaprono anche cinema e teatri, però con mille clausole di numero posti, metri quadrati, eccetera. E tra l'altro, sempre con questo famoso pass sanitario, senza il quale non si può andare al cinema, al teatro o ai concerti, e tra l'altro senza il quale appunto non si può spostarsi tra le regioni. E questo pass sanitario sembrerebbe essere un foglio, non so, che un documento che prova l'avvenuta vaccinazione o comunque l'immunità, cioè se hai passato il Covid recentemente o se hai fatto il tampone. Quindi in pratica sembrerebbe che per fare alcune cose si possa essere obbligatorio di fatto diventare obbligatorio o vaccinarsi o farsi un tampone ogni 2-3 giorni.
Sì, questo di recente è da definire, ancora non vuol dire
sì,
nulla.
Sì, sarebbe in vigore dal 20, cioè verrà approvata giovedì, tra giovedì e sabato, e sarà in vigore da lunedì, però appunto ancora non si sa, queste sono le prime anticipazioni.
Saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando in bicicletta per andare al lavoro.
Drin drin.
E Verona di nuovo sotto i riflettori per una storia che va avanti ormai penso da una settimana, 10 giorni. Ma qua è l'arena del 15 aprile, liceali bendati, spuntano altri casi, infatti. Continua a suscitare polemiche la vicenda della studentessa a cui è stato chiesto di bendarsi durante un interrogatorio in DAD, e si moltiplicano le segnalazioni di alunni che hanno subito lo stesso trattamento. Mio figlio ha ricevuto la medesima richiesta ed è stato umiliato più volte e mi ha chiesto e mi ha detto che non è quindi un caso isolato, scrive una mamma all'arena.
Scusa, ma interrogatorio o interrogazione?
Misto, tutte e due.
Un'interrogazione stile Guantanamo.
Okay, okay, no.
Eh sì, un refuso nel parlato. Racconta invece la mamma di una studentessa con disabilità. L'insegnante di italiano e storia ha iniziato l'interrogazione dubitando del fatto che mia figlia potesse avere del materiale sullo schermo dal quale sbirciare, dicendole di girarsi verso la telecamera e di rimanere con lo sguardo fisso immobile, asserendo che la prossima volta l'avrebbe interrogata in presenza perché non si fida di lei. Tutto ciò davanti alla sua tutor e al resto della classe, e dopo è stata derisa da alcuni compagni. Quindi si è aperto questo vaso di Pandora, scoperto da questa studentessa del Montanari, che è riuscita a farsi uno screenshot durante un'interrogazione dove la sua professoressa l'ha obbligata a bendarsi come ai suoi compagni di classe. Il caso appunto del liceo Montanari di Verona non è un caso isolato. Parlano qua rappresentanti della rete degli studenti che sono andati a protestare in piazza tutti bendati. Una docente della mia classe ci obbliga a tenere le mani in vista durante l'interrogazione, a non muovere lo sguardo dalla telecamera. Mi hanno chiesto di girarmi di spalle, qui c'è testimonianze di studenti vari che ne hanno subita di qualunque. Quindi la casistica è ampia e mostra che anche un altro lato della DAD poco raccontato sia la difficoltà da parte degli insegnanti di fare valutazioni oggettive durante le lezioni online e anche secondo me di saper usare il computer. Sinceramente, per far valere un minimo di giustizia fra chi si impegna e chi no, i professori si sono inventati delle modalità, e qua l'arena si riconosce, si sono inventati delle modalità forse esagerate, ma utili, a loro parere, per stabilire equità di giudizio nelle classi.
Di solito si tratta di situazioni nate dal tentativo di riproporre metodi di insegnamento e di verifica che possono dare buoni risultati in presenza, tipo essere interrogati bendati seduti alla cattedra. Benvenga quindi la rinnovata attenzione alla scuola, ma attenzione anche a non demotivare docenti e dirigenti che stanno facendo il possibile.
E lasciateli bendare sti
ma
ragazzini,
lasciamoli
ma
lavorare.
E poi anche una volta, no, le bacchettate sulle mani, alla fine ma funzionava infatti. Quella cosa.
Ma che nostalgia ci abbiamo.
A raffica, così. Niente di nuovo sul fronte occidentale. Bacica la sicurezza. Scoppia
no.
Il caso, minchia che culo. Il consigliere comunale della Lega Andrea Bacica, avvocato, esponente della destra, ultradestra, ex battiti, viene eletto presidente della commissione sicurezza del consiglio comunale. E scoppia il caso politico. Come se prima stessimo alla grande, insomma. Bertucco è l'unico che un po' dice, può dire la sua. È come mettere un topo a guardia del formaggio, dice una nota.
Secondo me anche Bertucco a guardia del formaggio.
Sì, farebbe i danni anche lui.
Comunque sempre alti toni politici e grandi termini tecnici.
Certo,
sempre,
sì,
la
una grande
locale.
Opposizione, no? Insomma, se la prende ovviamente con Bacica e col suo amico sindaco Sbuarina, che non riesce a staccarsi o quantomeno a prendere le distanze dagli estremisti di destra della sua maggioranza. Come nel caso di Bacica, appunto,
perché dovrebbe
tirando in ballo ancora giustamente, ricordiamo, il processo per il saluto romano in aula consigliare. Di che, che concetto di sicurezza potrà mai avere Bacica? Ma io mi chiedo anche che concetto di sicurezza avevamo prima di Bacica, di quale sicurezza stiamo parlando. Parliamo di Roberto Simeoni, che è prima, appunto, quello prima di Bacica, quello a cui Bacica ha rubato il posto, diciamo. Che era sempre della Lega, ora di Bacica.
Sti fascisti che rubano i posti di lavoro ai veronesi.
Che poi uno dice, cosa l'hanno mandato a casa a pedate? No, è diventato il vice, quindi siamo proprio lì, il brodo riscaldato. Mi adopererò per rendere Verona ancora più sicura, non solo al centro ma in tutti i quartieri, insomma. Considera però gli attacchi, ha orecchie per tutti, solo ideologici. Si è sempre impegnato, insomma, si dice la sua, le sue solite stronzate, accusando la sinistra divisa, distante dalla gente, che gli dice che non sa fare il suo lavoro. Noi diciamo a questo:
quale lavoro?
Il lavoro di politici. E diciamo a questo signore che pare il Grinta in questa foto, che insomma di sicurezza non ne abbiamo vista, non ci interessa nemmeno, quindi ecco.
E un po' di sicurezza purtroppo abbiamo anche vista, e un'idea di quello che è stata sicurezza prima di Bacica e quello che sarà con Bacica ci viene da un articolo dell'Arena del 14 aprile su un clan classico della stampa nostrana, lo sgombero dell'occupazione dei senza tetto, blitz della polizia locale che ha trovato 9 persone che dormivano tra i topi morti, rifiuti di ogni genere, ex tabacchi, territori di drogati e spacciatori. L'assessore Padovani, gli agenti sono stati appostati alcuni giorni e hanno scoperto gli abusivi. Ora gli ingressi sono stati murati perché, appunto, l'ex manifattura tabacchi in Santa Lucia, stradone Santa Lucia, appunto, c'erano delle persone che ci dormivano, alcuni immigrati, anche un italiano tra i fermati, dice l'Arena. E che fa tutto un articolo al Cardiopalma sul fatto che questi dormivano in condizioni igieniche precarie, in mezzo ai topi morti, non potendo dire che sono state trovate dosi di stupefacenti, perché non sono state trovate. È stato un blitz con 15 agenti della polizia locale, nucleo giudiziario e 2 unità cinofile che la locale di Verona ha da un anno a questa parte. E non hanno trovato nulla, quindi l'Arena, giustamente con sobrietà estrema, dice non hanno rinvenuto sostanze stupefacenti, erano già state tutte utilizzate. La palissiana come logica, se non c'era è perché c'era prima ma non c'era più. Quindi diciamo un articolo fatto un po' a tavolino, tutti soddisfatti, appunto, l'assessore, l'ex ormai assessore della sicurezza Marco Padovani, che dice non possono esistere queste cose vicine al centro storico. E a fianco c'è il recupero urbanistico in corso, turismo e commercio dopo 20 anni di degrado, come se il vero degrado non fossero gli affitti o l'economia che costringe la gente a dormire per strada.
Installazione dell'antenna 5G, parte la diffida dell'avvocato. Continua l'attività del comitato No 5G nel comune di Pescantina. Tra l'altro attivissimo in questo periodo dove stanno vaccinando tutti quanti. No, a parte le battute, la questione in sé è interessante. Dopo la manifestazione davanti al comune, in confronto con la giunta di Pescantina, l'associazione ha conferito il mandato di difesa all'avvocato Davide Tirozzi del foro di Verona. Perché? Perché queste antenne al 5G sono arrivate a montarle nel giardino di casa, in un'area protetta del parco dell'Adige, a meno di 100 metri da un asilo nido. Quindi
infrazioni in una frase.
Ma infatti, quindi fanno causa al comune di Pescantina.
Schiuma e reflui nell'Alpone. Attenzione, andiamo nell'est veronese che sconfina col Vicentino. In Val d'Alpone è stata scoperta l'origine degli sversamenti di acque sporchissime. Reflui di lavorazione oltre i limiti causa malfunzionamento del depuratore. L'ARPAV appunto rileva questo forte inquinamento nelle acque dell'Alpone, da Vestenanova, San Giovanni Larione a Montecchia. C'è questa abbondanza di questo schiumone bianco e un colore rossastro dell'acqua. E appunto qua tutti si adoperano per capire a dove faceva capo questo il nucleo, diciamo, dell'inquinamento. A quanto pare un'azienda di Vestenanova che si occupa appunto della lavorazione dei pellami. E poi la parte divertente, tra virgolette, dell'articolo sta nel fatto che viene messa giù tutto un discorso su quanto i residenti hanno aiutato a fare le segnalazioni, a dire lì c'è la schiuma bianca, lì c'è l'acqua rossastra, e fare tutta una caratterizzazione geografica di questo inquinamento. E ci viene da chiederci quindi, alla fine dei conti, chi si occupa della tutela ambientale in realtà che cosa fa, se non ha queste sentinelle, come vengono chiamate un po' ironicamente nell'articolo, queste sentinelle discrete dei residenti. Non lo sapremo mai.
Nasce un nuovo comitato per difendere Monte Baldo. Tutelare e valorizzare il territorio del Monte Baldo, impedendo l'installazione di opere che possano impattare negativamente sull'ecosistema. Questo è quello che dice l'associazione Amiche e Amici del Monte Baldo. A stimolare la creazione del comitato è stata in particolare la tanto discussa vicenda legata alla croce a stile dedicata a Papa Wojtyla, alta 18 metri.
Che ne avevamo parlato in una puntata un po' di tempo fa.
Quasi un palazzo di 10 piani, insomma, quella croce che volevano mettere, non mi ricordo se in Abruzzo.
Ci hanno provato in Abruzzo, ci hanno provato in Molise, ci hanno provato in Lombardia, sì. Se la sono palleggiata un po'.
Poi vari comuni hanno rifiutato, e alla fine il comune di Malcesine ha accettato. E quindi ha intenzione di installare sulla vetta del Baldo, nei pressi della stazione di arrivo della funivia, a seguito di un accordo di programma e un progetto con la società PGP2. Questa società, che è una società che semplicemente fa tutela dei diritti d'autore. Infatti questa croce sarebbe un'opera d'arte di un artista romano. E il comune, dice il portavoce dell'associazione, vuole intervenire su un territorio già troppo antropizzato attraverso una struttura molto impattante che avrà importanti conseguenze sull'ambiente, sulla flora e sulla fauna, ma non solo. La collocazione in quota dell'opera di questo artista, tra l'altro, dice, non è stata scelta senza minimamente sentire cosa, senza coinvolgere né sentire il parere di chi ci vive.
Ma il volere di Dio
in quella zona
è l'importante conseguenza.
E tra l'altro questa società manterrebbe la proprietà dell'opera, mentre sul comune gaverebbero i costi di trasporto e di installazione. Poi dice che appunto questo evento, come altri, sono oggetti di svendita del territorio, che si lascia fare tutto a imprenditori esterni al paese.
Se Sempre dall'arena, continuiamo questa rapida rassegna stampa di articoletti. Buona la qualità dell'acqua erogata nelle case AGEC. Andiamo al Saval, in un articolo che abbiamo letto qualche puntata fa, in queste dove abbiamo in queste case AGEC in via Marinfaliero al Saval, è stata rilevata la presenza di concentrazioni di ferro e piombo molto al di sopra della norma. E subito l'articolo ci mette nel clima politico della faccenda. Botta e risposta al vetriolo sulle case AGEC, e a Palazzo Barbieri ci si prepara persino una denuncia per procurato allarme. Megoglioni. Ma ciò che importa davvero a chi vive è sapere se l'acqua sia effettivamente potabile o no. Le analisi sono state fatte precedentemente dalla Benini, consigliere comunale del PD che si è fatto portavoce della causa. Sono state fatte anche poi le analisi da parte di AGEC attraverso il suo studio affiliato, così. E l'esito, a quanto pare, è che l'acqua non presenta alcun problema ed è quindi buona, rientra nei limiti di legge. E quindi qua si parla tutto di un allarmismo piuttosto infondato da parte di AGEC e anche soprattutto da parte di Federico Sborina, il sindaco, che appunto prende la palla al balzo per appunto fare una denuncia contro il consigliere Benini. A questo punto non sappiamo quale sia la verità, se l'acqua sia pulita oppure sporca, perché evidentemente i dati delle analisi sono falsati dalla sfida politica che si è messa in atto sulla pelle o sulla gola delle persone che bevono quest'acqua.
Parla il cacciatore che ne ha battuti di più nell'Alto Garda. I cinghiali sono furbi, non è facile colpirli. Spesso fuggono e il Covid li sta aiutando.
Ci chiediamo appunto se saranno i cinghiali a essere furbi o lui a essere scemo. Comunque, rubrica carta straccia e storie tristi. L'amore tra i due era sbocciato tra un turno e l'altro. Parliamo di autisti del bus.
Mamma.
Quindi è una corsa nuziale, quella del 73, delle 10:28 di ieri mattina.
Amore.
Incredibile. Alla guida del bus c'era l'autista sposa Sabrina Bari, che lavorava nella TV.
Che guidava.
Accompagnata da Page e Damigelle, che non si sa se hanno fatto il biglietto o meno. Non lo specifica. Ha scelto il 73. Quell'autobus odiatissimo, infiocchettato e tirato a lucido come auto nuziale per recarsi alla cerimonia. Il marito l'attendeva, ci chiediamo anche qui se il marito magari è arrivato con un altro autobus o con la macchina dei controllori, insomma, una bella cerimonia.
Con la Civis e il ferro.
Esatto,
famiglia,
magari con la Civis.
Come matrimonio in famiglia.
Esatto, sì. I testimoni avevano il ferro, la divisa della Civis. E insomma, un amore coronato, bellissimo, e carta che se ne va.
Scusa, ma prima di dire sì, ce l'hai il documento, scusa.
Cioè, la TV avrà pagato una pubblicità praticamente anche per la TV. Poi mi chiedo se avrà dato i confetti ai suoi dipendenti.
Secondo me li ha pagato.
Dentro un modellino a forma di autobus.
Piccolo automobilino.
Sì, gli inviti del matrimonio erano su carta, quella del biglietto proprio.
Ah,
beh, da obliterare quando
se ne hanno un paio in più.
Come ci scrive un ascoltatore romantico, l'amore vero non paga mai il biglietto.
Il fumo che sale è metafora viva della preghiera a Dio. Da sapere, una resina oleosa da incendiare.
Come?
Costi in aumento ma ancora contenuti e cresce la vendita online.
E
di
allora,
cosa stiamo parlando? È
vero,
allarme!
Vero. Scrivetecelo.
E se finisse l'incenso, come facciamo a fare messa? Non si sa, è un grande pericolo, noi abbiamo pensato ad altro.
Vai, vai, Fabri. Oi. Fabri Fibra.
Yes.
Click, testi mobili, testi mobili.
Gente guasa.
Yo.
E punta. E ce l'ho. Ce l'ho.
Bella Jimmy, dimmi che fai, sfoggi. È meglio un Grammy domani o 10 grammi oggi. Poggi il tuo culo, sogni qualcuno, forse cerchi qualcosa. Tipo una storia meno pallosa, un'entrata meno fallosa. Fallo, osa, come uno spruzzo in stazione. Non puoi fermare il flusso, se metti il tampone o se mangi zampone e lenticchie. Gente guasta il click e ti dà l'ennesimo due di picche. Più Fabri fibra, il tipo fuma una cifra, qui si denigra, che emana una brutta vibra. Starei ora a parlare con te del cielo.
Ogni riferimento è puramente casuale, ovviamente. Quindi, insomma, ecco, quello che pensate voi non c'entra nulla, si parla di incenso.
Chiaro.
Vuoi sesso adesso? Togli i jeans e la mala. Squiche, inala charas come Beatles a Buckingham Palace. Tu vuoi sesso adesso? Se no perché gli occhi da pesce lesso. C'è un nesso o è un mio pensiero sconnesso? Un sorriso sommesso, guarda come sommesso.
E finisce qua la centesima puntata.
No,
no, dai, è finito il pezzo. Comunque la prossima è la 101.
No!
La carica.
Date la musica, oh, datti all'ippica, gioca le corse, porta una bella scorta e smetti che c'hai le forze.
Forse è meglio che attinge le tue risorse. Digiuni, dacci tuoi soldi, altrimenti non fumi. Le tue mete raggiunte, giunte a capire che le nostre zolle sono più unte. Unte ovunque nel bunker decomponiamo le tue rizla.
Yo, yo, vai, bella, yo, yo.
E si rinizia.
Ti spari le pare, le porre nel tepore del mare. Non temere, repare un po' l'odore del dare. Hai la dire di dire che passi le sere lì a bere. Voglio vedere le storie senza tenere le scorie. Voglio memorie, ore dall'ore e glorie. Voglio calore, voglio persone di valore. Voglio passione d'azione. Voglio che giunga al portafoglio. Unta c'è l'olio e giunta al monopolio. Yo, yo.
Cello Leo.